la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Buongiorno, buongiorno dalla redazione di Controradio, Chiara Brilli in studio, la nostra newsline che apre anche questa mattina lunedì 1° dicembre, lo facciamo con il quadro meteorologico in questa situazione di allerta, soprattutto per la costa per le prossime ore, un codice giallo per pioggia e temporali. Chiediamo a Giulio Betti dall'AMMA oggi, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno. Sì, c'è una perturbazione in atto sulla nostra regione, tra l'altro è curioso perché è una perturbazione dalle caratteristiche autunnali il 1° dicembre, quindi l'inverno meteorologico inizia con caratteristiche più autunnali che non invernali, mentre novembre è finito con temperature invernali. Insomma, c'era questa curiosità. Ecco, le piogge oggi, come detto, interesseranno la provincia di Firenze soprattutto nel pomeriggio, saranno piogge di debole, moderata intensità, mentre è in vigore un'allerta gialla per temporali e rischio idrologico idraulico sulle aree costiere e su parte del nord-ovest, quindi da questo punto di vista prestare attenzione. Venti di scirocco, mari mossi e temperature nella zona di Firenze massime intorno ai 12-13 gradi nel pomeriggio. Per domani è atteso un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo con temperature che raggiungeranno in città anche i 14-15 gradi.
Grazie per il momento all'AMMA e a Giulio Betti, buon lavoro, una breve pausa e torniamo subito con voi.
A Palazzo Vecchio, illustrissimo signor Duca. Nel Salone dei 500, attori e attrici interpretano i duchi e i protagonisti dell'epoca, tra storia, politica e suggestioni rinascimentali. Venerdì 12 dicembre alle 19. Info e biglietti su musefirenze.it. Evento promosso dal Comune di Firenze, organizzato dalla Fondazione Muse.
A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare libri, risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Presentazioni e incontri con tanti ospiti. Luca Sofri, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Domenico Starnone, Viola Ardone, Mauro Corona, Maurizio De Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. Info fondarte.peccioli.net.
Controradio.
Alle 8 e 7 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Come detto, partiamo dalla cronaca perché nel pomeriggio di ieri, dopo l'allarme lanciato dal figlio intorno alle 2, è giallo a Firenze per la doppia morte violenta causata con ferite da taglio ad una coppia di coniugi, trovati i cadaveri dal figlio appunto nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini nella zona di Gavinana. Le vittime sono Franco Giorgi, 74 anni, la moglie Gianna Di Nardo, 68, la casa era piena di sangue, molte tracce, non è chiara la dinamica né è al momento le ipotesi restano tutte aperte, da un caso di omicidio-suicidio al duplice omicidio dovuto all'aggressione di terzi che potrebbe essersi sviluppato in più fasi con tentativi di opporre la difesa. L'allarme, dicevamo, alle 14.30 lo ha dato il figlio entrando in casa e scoprendo i genitori morti. E leggiamo un post diffuso da Arcifirenze Ampi, Circolo San Nicolò e Comitato San Nicolò, Casa del Popolo di San Nicolò in lutto perché siamo scioccati, nessuna parola può esprimere il nostro dolore. L'impegno civico di Franco Giorgi in qualità di presidente del Circolo di San Nicolò e l'attività politica agita nel rione a garanzia dell'intera collettività ne hanno reso una persona amata e stimata. Guida nell'organizzazione dell'evento cittadino più significativo il 25 aprile in Piazza Poggi. Le associazioni, il circolo e il comitato si stringono intorno alla famiglia. Abbiamo avuto invece notizia nelle scorse ore di un gravissimo episodio, una tentata aggressione e abuso nei confronti di una cassiera dentro l'Esse Lunga di Novoli a Firenze. Sarebbe accaduto sabato scorso, mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici tramite l'RSU che ha proclamato uno sciopero per tutta la giornata di oggi, presidio e conferenza stampa alle 11 davanti al punto commerciale. Ve ne daremo conto, così come vi racconteremo della presenza di due ragazzi delle Bosche all'interno dell'abitazione dove tre attivisti italiani sono rimasti feriti in un raid condotto da coloni israeliani vicino a Gerico in Cisgiordania. Stanno bene i due volontari internazionali, cercheremo di avere loro testimonianza nel corso delle nostre fasce informative, ma vogliamo partire nella nostra newsline questa mattina, 1° dicembre, in occasione della giornata mondiale di lotta contro l'AIDS, con la aggiornamento periodico sulla situazione nella nostra regione realizzato dall'Agenzia Regionale di Sanità Pubblica, e ne parliamo con il coordinatore ARS Fabio Voller. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Voler, casi stabili ma diagnosi ancora troppo tardive, è un po' la sintesi del panorama. Che fotografia ci restituite?
Sì, diciamo, questi sono proprio i tratti salienti del fenomeno che stiamo attraversando oramai negli ultimi anni. Nel 2024 abbiamo registrato circa poco più di 190 nuove infezioni da HIV. Diciamo, questo è un numero abbastanza stabile ormai negli ultimi anni, con ovviamente il rimbalzo che è stato fatto durante gli anni del Covid. Come per tutte le altre patologie, c'è stata una sottoregistrazione, diciamo, dei nuovi casi, e che poi sono stati mano a mano recuperati negli anni successivi. Diciamo, la grande differenza rispetto a come abbiamo conosciuto l'epidemia evolversi all'inizio, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, è che oramai la gran parte delle infezioni, cioè più del 90%, avviene tramite rapporti sessuali non protetti. Quindi circa 100 casi l'anno di questi 190 di cui ho detto all'inizio della trasmissione avvengono tramite rapporti eterosessuali, mentre un'altra settantina tra rapporti sessuali con uomini, fra uomini, insomma, della popolazione sessuale. La trasmissione per uso di siringhe, quindi, diciamo, la popolazione tossicodipendente, ormai è assolutamente residuale, sono quasi 2-4 casi l'anno, e fortunatamente da circa 7 anni non abbiamo casi pediatrici. Come diceva lei, il dato cruciale è quello delle diagnosi tardive. Ecco, molte persone, troppe oramai, scoprono un'infezione quando il sistema immunitario è già compromesso, cioè quando le armi che ormai abbiamo per curare l'HIV e l'AIDS possono funzionare potenzialmente molto meno.
Ecco, questo perché? Perché c'è una diminuzione del timore nei confronti della malattia, stante l'aspettativa di vita che è aumentata, il percorso, insomma, e quindi si tende a sottovalutare quella che è la diagnosi in tempi anche precoci.
Beh, senza dubbio, nel senso, questo è, come al solito, siamo vittime del successo delle volte, no? Delle cure, e quindi le cure funzionano, l'aspettativa di vita oramai è pressoché paragonabile tra un soggetto che ha l'infezione da HIV e una persona che non l'ha, e quindi questo fa sì che si sottovaluta molto, diciamo, soprattutto la questione dei comportamenti sessuali non protetti. Quindi le diagnosi tardive sono, come dire, il nostro problema, sono il nostro problema, e il nostro target è una popolazione matura, perché l'età alla diagnosi diventa sempre più avanzata nel tempo, ora siamo quasi a 45 anni, e quindi diventa anche molto complicato fare prevenzione, no? Perché la prevenzione sarebbe a questo punto diretta da una parte ancora su soggetti della popolazione omosessuale, su questo possiamo fare ancora abbastanza, più complicato farlo su una popolazione che praticamente è espressione poi della popolazione generale, diciamo. Quindi questo, quello che dobbiamo fare ancora è continuare a lavorare bene ancora sugli adolescenti, perché alcune indagini ci dicono che come dire, la conoscenza delle malattie di trasmissione sessuali è buona ma non buonissima, ecco.
E questo è un quadro che preoccupa in termini di capillarità, no? Di interventi, proprio perché si diceva in riferimento a questa fascia di quarantenni che dovrebbero avere la maturità sufficiente per comprendere, insomma, come e quanto sia fondamentale una diagnosi precoce, ma sono numerose le iniziative sul territorio anche oggi, cercheremo di raccontarle. Grazie intanto a Fabio Voller dell'Agenzia Regionale della Sanità Toscana.
Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, buongiorno.
E dicevamo, tante le iniziative a partire da una mattinata alla compagnia, al cinema La Compagnia di Firenze, evento sulla giornata mondiale per la lotta all'AIDS, sarà presente lo stesso Voller, ma ci saranno interventi di dottori che si occupano dell'ambito, di esperti di campagne nei consultori e di associazioni nell'arco di tutta la mattinata, con la partecipazione in particolare di giovanissimi. Lila Toscana per il 1° dicembre ci mostra un'iniziativa a Pisa, intervento al convegno Non è solo una questione di sesso, genere, salute e servizi, con accesso libero dalle 14:30 in aula magna di Scienza Area Pontecorvo, mentre accesso libero, gratuito e anonimo, offerta test capillare salivare HIV-HCV, questo in piazza Dalmazia oggi pomeriggio dalle 14 alle 19 in collaborazione con CAT, Medu, Careggi, Toscana ASL Centro, Comune di Firenze, Caritas, Ireos, Arcigay e molti altri. Incontro di informazione e prevenzione su HIV rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori su invito dei comitati dei genitori di Legnaia oggi pomeriggio dalle 17:30 alle 19. Insomma, queste sono solo alcune delle iniziative, ce ne saranno altre anche al Pecci di Prato, seguitele sul nostro sito controradio.it. Alle 8:17 entriamo nella pagina politica corposa oggi. Da qualche tempo, un po' il lunedì, è diventato il giro di boa di riflessioni, interviste, testimonianze, analisi sulla politica in Toscana e non solo. Lo facciamo da Montepulciano a Prato, da dove e con chi riparte il partito è il focus di cui sarà protagonista il nostro Raffaele Palumbo con i suoi ospiti e Giorgio Bernardini dalle 8:40, ma in qualche modo lo infiliamo anche in Buttiamola in Politica. Ben trovato a Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, buongiorno.
E allora Tommaso, partiamo da una scorpacciata di Schlein, no? In tutte le salse ieri, in questo intervento atteso, si è materializzata a un certo punto in questi 3 giorni del cosiddetto correntone nella tenso struttura di Montepulciano, ha tenuto a battesimo questo allargamento di maggioranza. Sono stati 3 giorni di discussioni, anche insomma allusioni, mezze critiche, consigli non richiesti, abbastanza movimentati come momenti di riflessione. Poi lei ribadisce: il pluralismo è una risorsa, il PD non è una caserma e continuerà ad essere la segretaria di tutti. Tutto questo mentre a Prato i riformisti sabato si sono fatti sentire con Matteo Bieffoni e Giorgio Gori. Allora, come tenere insieme tutto questo in vista a questo punto di appuntamenti regionali e nazionali, alcuni insomma certi, come le scadenze amministrative di primavera che riguarderanno per esempio Prato, appunto, oppure la direzione della PD con la nuova segreteria del 6 dicembre a livello toscano, mentre su assemblee e congressi nazionali si andrà oltre il 2025 sicuramente.
Sì, allora questa è, sono i classici giorni in cui i veri perversi della politica, roba al cui confronto io e te siamo dei meri dilettanti, gente che davvero si appassiona a conoscere chi sono gli orlandiani, chi sono i franceschiniani, chi sono gli speranziani, robe che normalmente ricadrebbero nella categoria del feticismo, ma che ancora diciamo che costellano soprattutto il mondo paracuriosamente proprio del PD, quel PD che doveva liberarsi delle correnti, che ha avuto una serie inenarrabile di segretari che nel mentre che annunciavano che volevano liberarsi delle correnti si preoccupavano di costituirne intanto una propria, e poi però dovevano sempre fare i conti con l'abbraccio caritatevole, perché la cosa divertente sempre di questi correntoni all'interno del PD è che nascono sempre con l'intento di aiutare. È un aiuto così, diciamo, pieno di abbracci che quasi a volte soffocano chi poi dovrebbe ricevere questo aiuto, senza trarne poi grande beneficio. Il caso di Schlein che interviene a Montepulciano, un po' come dire: ok, fermi tutti, ho capito perché, qual è il punto. La scorsa settimana, giusto appunto del lunedì, ospite il segretario PD regionale Emiliano Fossi, Raffaele Palumbo gli faceva notare, diceva: beh sì, tu stai guidando questo partito in maniera piuttosto all'inglese della serie chi vince prende tutto, ma non è la politica o la cultura politica a cui siamo abituati e in cui siamo abituati, soprattutto in cui siete abituati. E infatti questa iniziativa di Montepulciano era un po' come dire, appunto, esponenti di punta di questo partito, tra cui Franceschini e Orlando Speranza, un po' come dire: segretaria, noi ci abbiamo supportato, noi ci abbiamo appoggiato, ci aspettiamo anche qualcosa, perché in effetti finora la gestione di Schlein è stata anche lei quella di dire guai alle correnti, nel mentre che ne costituiva una in proprio e piazzava i suoi più o meno dovunque. Ecco, diciamo, in un partito poi questi momenti di confronto servono anche a ristabilire equilibri di forza interni, nel mentre che invece a Prato, quantomeno, visto che su Montepulciano tutto era molto veramente giocato sulla politica politicata, quindi su questioni di equilibri interni, che ribadisco siamo sempre nell'ambito del feticismo, ma è un feticismo a cui poi però corrispondono posizioni, stipendi, potere, e che quindi, come dire, muovono un ampio interesse di chi è direttamente interessato ad appropriarsi di una parte di quel bottino. Di là, tutto sommato, a Prato invece si è trovato anche degli spunti di argomentazione relativa a delle quantomeno intuibili letture politiche di indirizzo, per cui un taglio più, tra virgolette, riformista, un'attenzione ad un PD che guardi più al centro, inteso anche come interessi della parte produttiva del paese, quando sappiamo che il grosso degli elettori del PD è invece fatto di dipendenti pubblici e pensionati, e quindi, come dire, anche lì c'erano degli spunti di diverso tipo, e però, diciamo, chiaramente inquadrabili in una minoranza da questo punto di vista all'interno del partito.
Poi noi, quando ci risentiremo, sarà già stata fatta la direzione del PD toscano e quindi avremo notizie anche sulla segreteria, di questo parleremo lunedì prossimo. Torniamo invece sul caso Manetti. Slavina per Gianni o prova muscolare del centrodestra per marcare l'opposizione? Ci siamo chiesti. Da un lato c'è un'intervista di Furfaro sulla Nazione dei giorni scorsi, in cui sul cosiddetto Manetti Gate, no, la capo di gabinetto che è stata multata in occasione proprio del giorno dello spoglio delle regionali, dice: Manetti ha pagato la multa, è senza patente, ha il referto dell'ambulanza che dimostra non stava bene, capisco la destra, ma ho l'impressione che i toscani siano interessati ad arrivare a fine mese più che a questo inutile rumore di fondo. Dall'altro il centrodestra riesce con la Porta a portare, scusa il gioco di parole, non solo la questione per quanto riguarda anche l'intervento ministeriale, che insomma ha sottolineato la presenza di Gianni con Manetti in un incontro post sanzione in prefettura, ma anche in consiglio regionale, all'ordine del giorno una mozione proprio domani.
Allora sì, io credo che questa sia una vicenda che sì, può anche non interessare chi ad pensare ad arrivare alla fine del mese, ma nell'arrivare alla fine del mese normalmente può capitare, specie se si vive a Firenze, di incappare nel conto delle multe. Quelle multe normalmente le si pagano perché si è commesso un'infrazione, laddove la si voglia contestare purtroppo la si paga lo stesso e dopo la si contesta. Raramente chi ha da arrivare a fine del mese dovendo mettere nel conto personale della famiglia anche le multe si rivolge al presidente della regione a che questo venga sul posto dove è stata elevata la multa e poi insieme si vada dal prefetto per discutere con lei, visto che in questo caso è una signora, della opportunità di poter togliere questa sanzione amministrativa. Ecco, questo d'accordo non interesserà forse alle persone che devono arrivare a fine mese, ma è il racconto di come tutto quello che non si deve fare nel rispetto di un senso di opportunità e anche, diciamo, di tutela dell'istituzione che si rappresenta. Vale per Manetti, vale due volte per Gianni, una vicenda assolutamente che, come dire, avvia questa nuova giunta regionale nel peggiore dei modi. Si è giunti ad una risistemazione quantomeno della situazione relativa alla multa di Manetti, che percorreva, come tante volte si vede fare dai cosiddetti furbetti, una corsia che non è quella dove devono scorrere le macchine per cercare di aggirare una fila,
motivandola, ecco, con un malessere, no? Lei ha motivato con il malessere accertato, sì, poi dall'ambulanza. Multa pagata, la dinamica poi successiva è quella che sta avendo lo strascico adesso, diciamo,
cioè, con Gianni. Esattamente, fortunatamente poi la multa è stata pagata, come era opportuno che fosse, come dire, la lamentela ritirata, il ricorso ritirato. Vorrei che, come dire, questo qui sembra più un monito, io lo dicevo scherzando, ma io quando mi sedevo vicino di banco a un amico, un carissimo magari, ma con il quale probabilmente non avevamo a trarre beneficio della nostra vicinanza e facevamo un po' di confusione in classe, le maestre ci separavano, e perché era meglio, per evitare guai peggiori. Ecco, forse Manetti e Gianni, invece di mettersi gli uffici accanto tra presidenza e vicepresidenza e assessorato alla cultura che ha preso il posto della vicepresidenza, forse potrebbe essere non una cattiva idea fare come facevano le maestre, separarsi, dividersi. Non mi pare che l'influenza dei loro due vicini abbia a trarre beneficio né per l'uno né per l'altra.
Abbiamo poco tempo, ma ti chiedo anche della Lega. Salvini commissaria il Carroccio in Toscana, dopo le liti tra sostenitori di Vannacci e oppositori interni, il leader appunto della Lega in pochissimo tempo, in una mezz'ora, rimuove il segretario Baroncini e lo sposta agli enti locali del Centro Italia. Ora, quello che sta succedendo alla Lega in Toscana è un po' un riverbero e una analisi che possiamo fare su scala nazionale, ma come sta andando?
Un disastro dietro l'altro, una ineffabile catena di errori che hanno portato questo partito a percentuali minime. Non mi sentirei di dare consigli nel fare diversamente, ma anzi di proseguire speditamente su questo percorso che, come dire, finora ha portato solo, direi, i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, che quindi ciascuno può giudicare se siano positivi o negativi. Dal mio punto di vista, credo che Salvini dovrebbe essere incoraggiato a continuare su questa strada.
E allora, Tommaso Ciuffoletti, mi lasci con un sorriso e una punta di amarezza, ma insomma la politica è così, e buttiamola in politica, soprattutto a lunedì prossimo. Buona giornata.
Grazie Chiara, buona giornata a te. You tell me I don't pay attention to you, but if you only knew just what I'm going through, you wouldn't fool those guys and mess around with you, girl. Oh, when I call you, get a stack of lies, you wipe them out before you dry your eyes. I'm not a fool machine, a 1960s dream. I in the bedroom listening to what you've been to see, girl. You're not a readable, you're not unbeatable. I know just what you are, don't push your luck too far. You're not a teachable, not just another girl. With you, I only wish you knew that. I got your number written on the back of my hand. I got your number written on the back of my hand. I got your number written on the back of my hand. I got your number. I had a dream, I had another.
Andiamo verso il GR di Popolare Network, torneremo poi ad occuparci di politica e di quanto successo in questo fine settimana allungato, dicevamo, la 3 giorni del correntone da venerdì scorso fino a ieri, con le conclusioni di Schlein a Montepulciano e i riformisti che si sono ritrovati invece a Prato sabato. Raffaele Palumbo anche su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali cross mediali, ne parlerà con Giorgio Bernardini e con il senatore del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato Dario Parrini, ma sentiremo anche le parole stesse della segretaria Schlein. E dunque tutto questo nella nostra newsline, rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. La difesa aerea russa afferma di aver abbattuto 32 droni ucraini durante la notte, lo fa sapere Mosca. Nella capitale è atteso per oggi l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff per presentare i risultati dei negoziati che si sono tenuti ieri in Florida tra la delegazione ucraina e quella statunitense. Entrambe le parti si sono dette soddisfatte dell'incontro. Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha però ammesso che c'è ancora molto lavoro da fare. Da Kiev il presidente Zelensky ha confermato l'ottimismo espresso anche da Trump, ma ha ribadito la richiesta di un incontro diretto con il presidente degli Stati Uniti. Striscia di Gaza, il campo profughi di Al-Bureji è di nuovo sotto attacco. L'esercito israeliano sta colpendo l'area con artiglieria pesante, mentre l'aviazione ha bombardato i quartieri orientali di Khan Yunis all'interno della linea gialla che delimita la zona sotto controllo militare. In Cisgiordania nella notte ci sono stati diversi raid militari, almeno 5 le diverse località coinvolte. Ci sono feriti fra i palestinesi, afferma la Mezzaluna Rossa. A Tubas è stato imposto il coprifuoco militare. Poco fa nell'area sono atterrati anche veicoli militari. A Firenze la magistratura indaga sulla morte di una donna di 68 anni e del marito di 74. Sui corpi trovati nella loro casa ci sono ferite da taglio. Al momento l'ipotesi più probabile sembra essere che l'uomo abbia ucciso la moglie e si sia poi suicidato. Non è escluso che invece sia stata una terza persona ad assassinare entrambi. Sulle strade italiane sono morte 12 persone in un solo giorno. In Abruzzo, in provincia di Chieti, uno scontro fra 2 auto ha causato 3 vittime. Altre 3 persone sono morte in Sardegna, dopo che la macchina su cui viaggiavano è finita in un torrente in Ogliastra. In Piemonte, un ragazzo di 21 anni e un giovane di 29 sono morti dopo che le loro auto sono uscite di strada, rispettivamente nel Torinese e in provincia di Alessandria. Lo stesso è successo ad un uomo sull'autostrada A2 in Campania, in provincia di Salerno. In Calabria uno scontro fra 2 macchine ha provocato la morte di 2 giovani in provincia di Cosenza. In Sicilia, infine, a Catania, un'auto si è ribaltata ed è morto l'uomo che la guidava. Emma Bonino è ancora ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo fonti sanitarie, la dirigente radicale sarebbe in terapia intensiva. La diagnosi è di insufficienza respiratoria. Il partito che fa riferimento a Bonino, Più Europa, fa sapere che l'ex ministra è vigile. Bonino ha 77 anni e circa un anno fa era stata ricoverata per 2 settimane a causa di una crisi respiratoria. Nel 2015 le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni, da cui aveva annunciato la guarigione dopo 8 anni di cure nel 2023. In Asia meridionale continua a salire il numero di vittime causato dalle alluvioni. Più di 1000 persone sono morte tra Sri Lanka, Indonesia e Thailandia. Negli ultimi giorni le forti piogge monsoniche, aggravate da una tempesta tropicale, hanno provocato violente inondazioni e frane. In Indonesia i morti accertati sono più di 500, altrettanti dispersi. Grave anche la situazione in Sri Lanka, dove è allagata anche la capitale Colombo. Secondo le Nazioni Unite, le alluvioni hanno colpito in tutta l'area 1 milione di persone. (Sussurra) 8:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Firenze per incidente 2 chilometri di coda tra Aglio e il Bivio A1 variante. In direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A11 in direzione Firenze code tra Sesto e Peretola e code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1 per traffico intenso. Sulla PPD in direzione mare, code in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, in Lungarno degli Acciaioli, per lavori, circolazione interrotta a partire da oggi tra Vicolo dell'Oro e via Tornabuoni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio.
Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
Hai studiato all'Università di Firenze? Ti aspettiamo giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni, i disegni di Lucia Dora e tanti altri ospiti per Generazioni Unifi, l'evento annuale della comunità di chi ha studiato nell'Ateneo Fiorentino. Ingresso libero con prenotazione. Tutte le informazioni su alumni.unifi.it.
I viaggi del Controradio Club. Giappone 2. Dopo il sold out del primo viaggio ne parte un secondo. Primavera in Giappone dal 25 aprile all'8 maggio. Un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 25 aprile all'8 maggio con Jimmy Tranquillo. Termine iscrizione prorogato al 5 dicembre. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi e banner Giappone.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.41 anche in video sui nostri social con la Controradio TV per questo lunedì 1 dicembre. Parliamo di politica. Più di 1.000 persone ieri a Montepulciano alla chiusura della tre giorni del PD che hanno seguito il discorso della segretaria Elly Schlein a costruire l'alternativa. Questo è il titolo dell'iniziativa arrivata alla fine di alcune tornate elettorali per le regionali organizzata da tre correnti del PD che hanno sostenuto la segretaria Dem, quella di Franceschini, di Orlando e di Speranza, a cui si sono aggiunti anche i lettiani. I riformisti si sono invece sempre in questi giorni visti a Prato, restano un momento, come dire, a questo punto l'unica anima del partito a mettere in discussione la linea politica della segretaria, segretaria che scade il 2027, all'inizio del 2027, dunque a pochi mesi dalle future elezioni politiche, appuntamento che con la costruzione del campo largo, insomma, vede la segretaria del PD impegnata in prima linea. Dunque, a che cosa sono serviti questi incontri? Che cosa accade nel PD dopo l'incontro di Montepulciano? È stato un modo per rafforzare la segreteria, allargare la maggioranza che la sostiene, bypassare il congresso, avvicinarlo, evitare un rischio logoramento? Insomma, ce lo facciamo dire dai nostri ospiti, perché stamattina ne parliamo, dicevamo, anche in video con la Controradio TV, con il nostro Giorgio Bernardini, che in questi giorni si è mosso tra Prato e Montepulciano. Buongiorno Giorgio, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
E con il senatore del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, già segretario regionale del PD, Dario Parrini. Buongiorno anche a lei, senatore, bentrovato, grazie per essere con noi. Possiamo sentirlo, vediamo. Buongiorno Parrini, può sentirci?
Sì, vi sento.
Benissimo.
Voi mi sentite?
Perfettamente adesso. Allora andiamo subito ad ascoltarci a proposito del PD, che cosa ha detto Elly Schlein nel suo discorso di chiusura di costruire l'alternativa a Montepulciano.
Dobbiamo sicuramente lavorare per aprire di più le porte del partito a quelli che si sono avvicinati e ancora troppe volte hanno trovato chiusura anziché accoglienza, soprattutto quelli che ci hanno sostenuto alle scorse primarie e che dobbiamo riuscire a tenere coinvolti in questo progetto, in questa costruzione paziente dell'alternativa. Insomma, io concordo anche con chi dice e ha detto qui che noi dobbiamo allargare. Anzi, la buona notizia è che la maggioranza si è già allargata e anche qui ci sono persone che allo scorso congresso avevano fatto scelte diverse. Non accontentiamoci di quelli che siamo qui, perché la maggioranza è già più larga e bisogna che si organizzi tutta insieme per l'ultimo miglio fino alle elezioni politiche. Io però continuo e continuerò fieramente ad essere la segretaria di tutte e di tutti all'interno di questo partito e a salvaguardarne e difenderne ogni giorno il pluralismo. Perché siamo figli, sono e mi sento anch'io figlia di tutte le culture politiche che hanno fondato questo partito, nessuna esclusa. E anzi, siamo già la sintesi e costruiamo ogni giorno la sintesi di quelle culture politiche, proiettandole nel futuro e piantandole bene nel presente, davanti ad una società che si è profondamente trasformata nel corso degli anni di storia di questo nostro partito e di questa nostra comunità. Lo dico perché questo l'abbiamo fatto insieme e l'abbiamo fatto assicurando il pluralismo, ma senza mai venire meno alla chiarezza della linea politica che si è affermata nella nostra discussione congressuale 3 anni fa. Questa è la chiave, la chiarezza che nasce però da quel confronto, da quella discussione e dal rispetto della dignità di ogni sensibilità e ogni cultura all'interno di questo partito. Tutte sono preziose per il lavoro che ci aspetta e se vogliamo parlare al paese per vincere le prossime elezioni.
Giorgio Bernardini, che cosa è successo a Montepulciano?
E sono cominciate a formarsi le squadre, come quando sostanzialmente, anche se è un termine bruttissimo che ci ricorda magari altre cose, però ci ricorda anche quello che succedeva a noi da bambini quando ci trovavamo al campetto e bisognava iniziare a diciamo così competere, no? Sto parlando delle partite di calcio giocate magari in strada. Ecco, in realtà nel Partito Democratico sta succedendo questo, si stanno formando dei gruppi distinti con delle casacche precisi, e sono dei gruppi che servono nel caso il, diciamo così, cioè il tempo scorresse come tu hai indicato, cioè le elezioni si svolgessero nel 2027 e non ci fosse un congresso anticipato, appunto sarebbe per condizionare anche un pochino nel Partito Democratico la partita. Nel caso invece si svolgesse prima il congresso, come pure tra gli obiettivi di qualcuno, anche della segreteria di Schlein, servirebbe, diciamo così, a formare, a cristallizzare appunto le squadre di un confronto. In realtà è quello che è successo a Montepulciano, e parallelamente magari poi ne parleremo anche a Prato, e quello che succede normalmente in un partito politico: ci sono domande che si pongono prima di grandi obiettivi. Le domande sono tutte per Schlein. Da Montepulciano è arrivata una domanda precisa: segretaria, sei disposta sostanzialmente a condividere alcune delle scelte che fai insomma attualmente in autonomia, o con il famoso tortellino magico, come si dice insomma, chiamando giornalisticamente i fedelissimi che lei ha chiamato appunto accanto a sé? La domanda che pongono da Prato i riformisti, appunto dopo ne parleremo, è: siete pronti, segretaria, sei pronta nel caso a considerare anche le nostre istanze? Schlein ha fatto anche appunto riferimento al pluralismo di cui si sente garante, delle culture politiche di cui si sente figlia. La domanda è l'ultima, la più importante forse, che determina tutto questo, è quella che Schlein pone a se stessa: sono abbastanza forte da poter essere io la leader di questa compagine, di questo partito prima di tutto, e poi della coalizione alle prossime elezioni? E per rispondere a questa domanda ovviamente ci sarà da risolvere il problema nel congresso: farlo anticipato oppure no.
Senatore Parrini, lei che idea si è fatto di quanto è accaduto a Montepulciano? Elis Schlein ha detto: sono la segretaria di tutti, non poteva dire diversamente con ogni probabilità. Ma che sta succedendo del PD anche dopo queste regionali?
Ma io innanzitutto sono contento quando in un partito si discute civilmente e senza toni divisivi, che non mi pare siano stati presenti né a Montepulciano né a Prato. E quindi ben venga il dibattito. Mi sembra che a Montepulciano sia avvenuta una cosa importante nel discorso di Elis Schlein, quando lei ha detto che non ci sono interlocutori privilegiati per la segretaria all'interno del PD, perché ha fatto un'apertura molto forte al pluralismo, ha ribadito di essere la segretaria di tutti e di voler lavorare per la valorizzazione di tutte le culture politiche che hanno animato il PD, e soprattutto credo sia stato significativo il passaggio in cui la segretaria ha diciamo fatto una sottolineatura importante della necessità di investire sul pluralismo. Credo siano affermazioni significative a cui andrà dato seguito concreto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in primo luogo perché il PD ha bisogno di rafforzare il suo messaggio al paese sulle questioni sociali ed economiche che più premono ai cittadini. Abbiamo un governo che ha stabilito dei record negativi sulle tasse, sulla sicurezza, sui salari e sulla loro difesa dall'inflazione, e quindi abbiamo bisogno di un PD molto bellicoso, tra virgolette, su questi argomenti, in grado di avanzare una proposta che unisca il centro-sinistra e che rappresenti le preoccupazioni e le speranze degli italiani.
Senta, senatore, quindi
l'unità, e quindi l'unità nelle differenze che inevitabilmente ci sono in un partito grande è una risorsa che io considero fondamentale, e mi pare che sia un bene a cui tutti tengono.
Ecco, ma per quello che riguarda i territori, se noi guardiamo quello che è accaduto in Toscana in queste ultime settimane, se ne trae un'impressione molto forte, cioè una posizione che ha anche una sua legittimità politica, per carità, però una posizione chiara. Ne abbiamo discusso anche con il segretario regionale, l'onorevole Emiliano Fossi, qualche giorno fa, dove la segreteria in qualche modo comunica al partito: ora ci siamo noi e si fa come noi vogliamo. con una certa forza e determinazione, ripeto, lo abbiamo visto in queste settimane che ci separano, diciamo, dalle elezioni regionali all'ufficializzazione della giunta, per intenderci. No, è superata questa fase?
No, io credo che, come è avvenuto sempre nella storia dei partiti, possono esserci delle differenze tra il quadro nazionale e il quadro locale. Adesso indubbiamente c'è una differenza di atteggiamento alla segreteria nazionale e quello che avviene in alcune regioni. In Toscana mi sembra che ci siano diverse cose da sistemare, perché non vedo lo stesso spirito unitario, la stessa voglia di coinvolgere tutti che ho ritrovato nelle belle parole ieri dette da Elie Schlein. Noi avremo una direzione il prossimo sabato 6 dicembre, ne discuteremo alcuni, tanti, devo dire, tanti ed appartenenti alla stessa area di maggioranza del PD che ha vinto il congresso regionale, hanno posto dei problemi a chi dirige questo partito, problemi che hanno a che vedere con alcune scelte sbagliate che sono state fatte alla vigilia delle elezioni, penso per esempio al listino bloccato che il PD non aveva mai usato, che sono state fatte subito dopo nella scelta di chi doveva rappresentare il PD in giunta, e soprattutto hanno posto domande su un modo di condurre il partito che non valorizza appieno i territori, i segretari territoriali, che sono 13 e che sono l'architrave dell'azione del PD in Toscana. Questioni politiche serie che ci servono per affrontare anche le questioni di programma, perché se non hai un'infrastruttura di partito solida a portare avanti le nostre rivendicazioni programmatiche per i diritti sociali e civili dei cittadini è più difficile, e che mi auguro siano presi in carico in maniera adeguata da chi ha la responsabilità di tenere insieme il partito e deve dimostrare ogni giorno di essere al lavoro per quell'obiettivo.
A proposito della bellicosità di cui parlava prima nei confronti dell'attuale governo in vista della sfida del 2027, sentiamo come un breve estratto di Elie Schlein.
Credo che i risultati delle regionali abbiano reso evidente una cosa, che Giorgia Meloni è in difficoltà, che questo governo è in difficoltà. Ed è in difficoltà, guardate, non soltanto per quegli esiti elettorali, è in difficoltà perché non riesce più a reggere la propaganda di un paese in cui va tutto meglio. Non riesce più nel confronto con la realtà che vivono milioni di persone. E anche per questo, credo, abbiamo visto il voltafaccia che abbiamo visto. Io torno a chiedere anche da qui a Giorgia Meloni di far rispettare l'accordo sulla legge sul consenso, perché è una legge che finalmente sancisce che ogni atto sessuale fatto senza il consenso è violenza, è stupro. E faccio molta fatica a capire che problemi possano avere a destra su questo principio che è dentro la Convenzione di Istanbul a cui il nostro paese aderisce. Allora, su questo è evidente che ho detto nei giorni scorsi che sarebbe grave se per rese dei conti interne alla maggioranza post-elettorali si tornasse indietro. Noi continueremo a batterci per questa legge e continueremo a essere disponibili al confronto su questo terreno, anche su quello dell'educazione, all'affettività, al rispetto, alle differenze, per quello che dicevo prima e perché sono cose importanti nell'ambito del contrasto alla violenza di genere. Però guardate, questa destra, pur essendo in difficoltà, continua ad avere molta fame di potere e di posti di potere. L'abbiamo visto in queste ore, ma vorrei tornare su una cosa che ho detto ieri perché la trovo da non sottovalutare, perché stiamo seguendo gli sviluppi delle inchieste su MPS e Mediobanca, li seguiremo con attenzione, ma confermano le nostre preoccupazioni sollevate in questi mesi anche con atti parlamentari sul ruolo opaco del governo in questa vicenda, che anziché far rispettare il buon funzionamento delle regole di mercato ha deciso evidentemente di intervenire, l'unico interventismo in economia che abbiamo visto, in questo risico bancario per favorire delle cordate che ritiene amiche. Quindi chiedo anche da qui al ministro Giorgetti di venire a riferire in aula, perché non si è mai visto niente del genere, guardate. E questo va oltre le divisioni politiche, è proprio un modo in cui si sta all'interno delle istituzioni.
Ecco, questa è l'Edge Line. Giorgio Bernardini a Prato, invece com'è andata?
Simile, diciamo così, come organizzazione a quella di Montepulciano, solo che lì, diciamo, la sfida non era interna, ma palesemente appunto a una segreteria che è da coloro che facevano parte dell'uditorio del cinema Garibaldi, insomma, che non avevano votato Elish Line o che non la volevano condizionare dall'interno, ma che intendono farlo dall'esterno, perché sono e si dichiarano riformisti, un gruppo nutrito. Abbiamo visto questo Innovare per competere, seconda tappa appunto di questa iniziativa che è nazionale e che si declina nei territori, in questo caso era Prato, la prima era stata a Milano. Milano aveva battezzato appunto l'iniziativa Giorgio Gori, che ha chiuso quella pretese. Abbiamo visto i volti noti del riformismo Dem, diciamo così, anche in prima fila, ovviamente, quindi Brenda Barnini, ovviamente Matteo Biffoni, che ha fatto il padrone di casa, il più votato, lo ricordiamo, alle elezioni regionali. E c'è stata una presa di posizione forte sul fatto che si richiede un dialogo alla pari, ma almeno un dialogo alla pari, ovviamente, nonostante la componente sia minoritaria nel partito, rispetto alle scelte del futuro. In questo caso, quello pratese, la riflessione si è concentrata moltissimo sull'industria, sulle piccole e medie industrie. Sappiamo benissimo quanto sono importanti anche per la Toscana e di che tipo sono in Toscana, spesso piccolissime, spesso conduzione familiare. Per mettere l'accento anche su alcuni aspetti che secondo appunto i riformisti non sono stati adeguatamente affrontati dalla segreteria attualmente anche in Toscana, visto il discorso che faceva il senatore Parrini. È molto importante, molto interessante dire questo, perché poi le dinamiche nazionali non sempre coincidono con quelle regionali, ma ci sono le date a dirci che la situazione in Toscana è palesemente più grave, poiché per esempio la direzione nazionale, che doveva essere negli stessi giorni, i prossimi giorni prima di Natale, probabilmente non si terrà, mentre si terrà certamente quella che non era stata prevista e convocata ultimamente del 6 dicembre, proprio per discutere in Toscana ciò che non è andato rispetto alle scelte dei territori. Quindi ci sono due passi diversi della politica democratica in Toscana a livello nazionale, entrambi complessi. Si capisce molto bene anche dalle parole che vengono pronunciate dagli esponenti locali e nazionali, sono diversi i toni.
Senatore Parriti, un'ultima battuta anche per lei. A Prato è andata in scena, come dire, anche il malcontento nei confronti della gestione e la violazione anche di norme logiche, diciamo così. Cioè, 22.000 voti per Biffoni non sono un caso personale che riguardano Biffoni, riguardano 22.000 casi personali, mi verrebbe da dire, il tema dell'astensionismo e altre cose del genere. A Prato è andato in onda questo malcontento.
Ma è un malcontento che non è andato in onda solo a Prato, è un malcontento che è andato in onda a Siena in un incontro con il responsabile nazionale organizzazione molto teso che si è tenuto nei giorni scorsi in una federazione saldamente schleiniana, dove il segretario Valenti ha posto le questioni con grande forza e ha fatto bene a porle con grande forza, anche alla presenza del segretario regionale Fossi. È andato in onda nella federazione di Empoli, che per prima ha fatto un documento fortemente critico delle scelte che ricordavo poc'anzi. È un malcontento diffuso, certo il dato di Biffoni è quello che più risalta, ma non è l'unico esempio di una mancata valorizzazione un risultato di consenso che invece non può essere, come posso dire, messo in secondo piano se si vuole gestire correttamente un partito. Io voglio anche sottolineare, dato che appunto diceva prima Bernardini, si stanno formando le squadre, ora non so se si stiano formando le squadre, ma insomma che bisogna fare attenzione anche a mettere casacche. Le faccio un esempio: in Toscana la stragrande maggioranza dei dirigenti che si riconoscono in posizioni riformiste sta in Energia Popolare, che è l'area guidata da Stefano Bonaccini, e che ha visto questa uscita della componente che si è ritrovata a Prato con la guida di Giorgio Gori, di Picerno, eccetera. Quindi c'è una distinzione a livello nazionale. I nostri coordinatori regionali di Energia Popolare, alla quale io appartengo, io non ho partecipato né alla riunione di Prato né a quella di Montepulciano, per esempio, pur rispettandole entrambe, stando attento a quello che veniva fuori in entrambe. I coordinatori regionali di Energia Popolare, l'area di Bonaccini, sono Leonardo Marras e Brenda Barnini, che credo abbiano fatto bene, pur non intervenendo, ad assicurare la loro presenza a quella riunione, perché appunto, nonostante le differenziazioni che possono esserci su alcune questioni nazionali, poi ci sono i territori, c'è la Toscana, c'è il programma da portare avanti, l'attività in Consiglio regionale. Io credo che bisogna saper dare prova di unità in Toscana, nonostante appunto le differenze nazionali, i riformisti continueranno a marciare uniti finché ci sarà, come c'è adesso, la condivisione delle priorità da portare avanti per il bene del PD e per il bene della nostra regione.
Senatore Parini, 30 secondi perché siamo in ritardo. Congresso sì, congresso no, congresso anticipato, lei come la vede?
Io vedo che sono vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali, ho seguito per 6 mesi la riforma contro l'indipendenza della magistratura che stravolge la nostra Costituzione. Probabilmente si voterà per il referendum confermativo a marzo. Secondo me, convocare il congresso alla vigilia di una campagna elettorale decisiva e importante di scala nazionale come questa non sarebbe un atto facilmente spiegabile alle persone normali, quindi la mia opinione è che sarebbe meglio non farlo. Il congresso, farlo a scadenza, certamente sarebbe molto importante organizzare uno o più grandi riunioni programmatiche del partito, il nostro statuto le prevede, nelle quali si possono approfondire bene tutte le questioni tematiche che riteniamo fondamentali. Non vorrei che noi perdessimo di vista, sarà, ripeto, perché io ho combattuto per tanti mesi in Commissione Affari Costituzionali contro questo provvedimento, che perdessimo di vista la portata e l'entità
è chiaro
di questa battaglia politica che dobbiamo affrontare e che è dopodomani.
Ma infatti è così. Senatore Parini, grazie davvero per essere stato con noi, grazie anche a Giorgio Bernardini, buona giornata a voi, restate
grazie.
Con noi che con Chiara Belli si prosegue con la Newsline tra pochissimo.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Contest 2025, la finale.
Il concorso nazionale per musicisti emergenti ti aspetta per una grande e imperdibile serata. Sei le band che saliranno sul palco del Tenax di Firenze, proprio lì dove tutto è iniziato.
Ospiti live della 37esima edizione, il Mago del Gelato. Il loro groove irresistibile tra funk, jazz, afrobeat e i film italiani anni 60 ci condurrà tra culture e mondi nuovi.
Domenica 14 dicembre, la finale. Apertura porte ore 20:45, inizio live ore 21:30.
Biglietti in prevendita su Dice, gratuito per i soci del Controradio Club. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Yeah.
Alle 9 passate da 7 minuti, sempre in Newsline, continuiamo a parlare non di politica o di politica, ma da un punto di vista storico. Occorre guardarsi indietro per capire il tempo presente. Questo è il senso dell'appuntamento che viene promosso per oggi e domani dall'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea a Firenze, il 1° e il 2 dicembre, infatti 2 giorni di approfondimento, anni 80 e 90, i grandi mutamenti delle destre in Italia e in Europa. Salutiamo la docente associata del Dipartimento Sagas e vicepresidente dell'Istituto che ha curato l'organizzazione della 2 giorni, la professoressa Valeria Galimi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno e grazie per questa opportunità.
È molto interessante
il nostro...
questa 2 giorni, professoressa, perché davvero ci si interroga su una cronaca politica che tendiamo a inseguire in un presente che è sempre magmatico, poi l'interpretazione invece di quello che accade oggi la si può fare solo avendo gli strumenti e le riflessioni del passato, le trasformazioni delle culture, dei linguaggi politici. In questo caso, perché la scelta delle destre e come verrà affrontata rispetto ai 2 decenni degli anni 80 e 90 in Italia e in Europa?
Sì, esattamente questo. Noi con l'Istituto Storico della Resistenza ha voluto promuovere un approfondimento sui temi più dell'Italia repubblicana, più vicini al nostro presente, come è ormai tradizione, e ci siamo associati alla Fondazione Gramsci di Roma, che lo scorso anno aveva promosso una serie di seminari sulle destre in Europa tra istituzionalizzazione e radicalizzazione. Noi vogliamo proprio interrogare la questione della continuità e delle discontinuità, perché se noi vediamo nel nostro panorama europeo ormai al potere, possiamo dire, destre radicali, estreme destre, cioè non entriamo ora nelle definizioni, il percorso prende avvio non prende avvio da oggi, ma vogliamo quello che vogliamo vedere se tra gli e indagare quello che noi riteniamo che dagli anni 80-90 in questa tappa ci siamo sostanzialmente concentrati sull'Europa occidentale, sull'Italia, ma evidentemente questo è un fenomeno che poi continueremo a indagare anche per l'Europa orientale, con la caduta del muro di Berlino, la ridefinizione della fine della guerra fredda, la crisi dei partiti di massa e l'affermazione neoliberale. Noi abbiamo uno snodo politico internazionale che poi ha una ricaduta effettiva anche sulle culture e linguaggi delle estreme destre, delle destre che provano a rinnovarsi, provano a legarsi ai temi delle modernità, e abbiamo quindi organizzato una sessione sull'Europa, quindi Francia, Germania e Gran Bretagna. Oggi pomeriggio il tema è indagato appunto il linguaggio e cultura delle destre, però legate alla società, quindi la porosità tra destre radicali e destre conservatrici, i temi xenofobia e dell'immigrazione, e domani temi più culturali e legati ad esempio alla sanità, alla droga, e come questi fenomeni sociali sono stati visti e raccontati e interpretati da destra. Questo è un primo momento per noi di proprio vogliamo aprire un cantiere di riflessione e di discussione su questi temi, è la prima tappa, ma speriamo perlomeno che in questi 2 giorni potremo mettere una serie di temi sotto i riflettori, appunto, e aprire una discussione che ovviamente non si esaurisce, non si esaurirà domani a conclusione del convegno.
Quanto, professoressa Galimi, su questi temi, su questi contenuti e sulla percezione anche da parte dell'elettorato ha inciso poi la comunicazione politica, che ha visto davvero uno snodo fondamentale tra gli anni 80 e 90, dal marketing e la leadership carismatica che hanno alla televisione, che hanno contribuito in maniera importante a radicalizzare, ma anche far penetrare nel pubblico un certo lessico.
Per noi lo riteniamo questo passaggio essenziale, proprio dirimente, fondamentale, perché noi pensiamo sempre a una destra, anche in questi anni 80, ancora molto nostalgica, legata ai temi, diciamo, tradizionali della nostalgia del neofascismo. In realtà anche proprio nei contributi di domani, anche il mio, io sto lavorando sui temi della nuova destra e della Nouvelle Droite con uno sguardo incrociato Italia-Francia, sono appunto istanze che vengono dai movimenti giovanili, che guardano al 68, che sentono il peso di quella che ritengono una loro marginalità politica e provano a rinnovare i linguaggi, no? A utilizzare la musica, i festival. Negli stessi anni si mettono insieme l'esperienza del Parco Lambro, i campi Hobbit, no? Come happening musicali, politici, eccetera. Quindi abbiamo da una parte un forte rinnovamento di alcune sezioni di queste culture politiche, ma anche, come diceva lei, i partiti fanno un cambiamento di passo anche nei linguaggi. Ci sarà con noi Giovanni Gozzini, che ha partecipato appunto alla organizzazione del convegno che apre, diciamo, la sessione del pomeriggio proprio con questo titolo, per una critica della Milano da bere, no? Ci sono, diciamo, dei cambiamenti trasversali al mondo politico destra e sinistra, in cui noi vediamo l'utilizzazione del marketing, l'avvio della personalizzazione della politica. Quello che volevamo fare e appunto collocare, diciamo, le trasformazioni e i cambiamenti che ci sono nelle culture politiche delle destre dentro il sistema, dentro la società italiana e la società europea, per non, diciamo, farne solo un'analisi strettamente politica, ma vederne poi i riverberi e anche il dinamismo con quello che succede nella politica internazionale, ma anche nelle trasformazioni della società.
E allora capite bene quanto è interessante, ricco di spunti, di riflessioni e di contributi l'appuntamento di oggi e domani all'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Tutte le informazioni su istoresistenzatoscana.it. Grazie alla professoressa Galimi per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
Un pomeriggio a casa dei miei fumavo di nascosto le sigarette di mia mamma quando vidi nello scaffale un libretto grigio. Il titolo parlava chiaro come un pugno nello stomaco. Odio gli indifferenti, diceva. Incuriosì al punto che a cena chiesi informazioni al mio babbo, che da dietro un piatto di fagioli e salsicce mi rispose:
poi c'è buca a papai.
Lessi che vivere vuol dire essere partigiani, che non potevano esistere solamente gli uomini e gli estranei alla città. A 17 anni non capivo un cazzo, pensavo solo alla fica e compravo fumetti di Dragon Ball. Avrei apprezzato quelle parole solo diversi anni dopo. Britney Spears scalava le classifiche, i pantaloni Energy erano sudaticci sacchi informi, le mie giornate scorrevano veloci, il McDonald's alla stazione di Firenze, i chiodi al bon ton, lo yo-yo e il Tamagotchi, e le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.
Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è abolia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.
E poi, Baggio sbaglia il rigore a Pasadena, la guerra del golfo tra i titoli del telegiornale, il punk su MTV, il Millennium Bug, Giulia, conosciuta in piazzetta del corso e mai più ribeccata. Giulia, dove sei adesso?
E ancora non pensavo al successo affrontato e ad un altro influencer, al lavoro mal pagato, alla disuguaglianza di genere, ai boomers, alla plastica nell'oceano emozionale, corrispondenze e gentilezza allo spreco.
personal computer con Windows 95. Monica Lewinsky e Clinton. Il latte di fico nel grande.
Sei un grande.
Pantani, Chiappucci, il doping. Grappa la vela verde al Buzzini. Ronaldo il fenomeno. Licenza Bracala, sport di vernice. Una global massacrata a Seattle. I miei compagni di classe tra le comparse della vita bella. E io non c'ero perché non lo sapevo. Jurassic Park, Far Fiction, la Renault Clio, la Fiat Punto, la mucca pazza, la pecora Dolly, lo zapping, MCS, DTDD, favolo strano, Beverly Hills 90210, Mitch, Dickens,
Nove 19 minuti, lunedì 1 dicembre, Newsline. Nella parte conclusiva vogliamo aggiornarvi sulla prevenzione nel carrello che prosegue il suo percorso con Regione Toscana, ISPRO e Unicop Firenze in collaborazione con ASL Toscana Centro. Dopo Firenze, Prato, Lucca, Arezzo, Siena e Pistoia arriva anche a Empoli, lo fa quest'oggi. Siamo in collegamento con Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicop Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Ricordiamo questa iniziativa, questo fronte comune, possiamo dire, per la prevenzione oncologica. In cosa consiste, Vanni?
Consiste in una serie di screening che facciamo qui alle persone che vengano a fare la spesa, quindi il tumore al seno, al colon retto, l'epatite virale, tutte queste attività che in qualche maniera vengono facilitate dal fatto di essere presenti in un luogo dove la gente viene a prescindere. Però questa, diciamo, è una parte del nostro impegno in questa direzione. In questi giorni qui al centro d'Empoli abbiamo avuto la Misericordia di Empoli, che ha portato i propri ambulatori nel centro commerciale. Abbiamo qui accanto a ISPRO abbiamo i nostri soci che fanno il prestito dei libri. Abbiamo sempre con Regione Toscana degli spazi dove i nostri supermercati aiutiamo le persone a affrontare il digitale. Il progetto si chiama Digitale Facile. In conclusione, il senso è che noi stiamo lavorando perché i nostri supermercati siano sempre di più non solo un luogo di acquisto della merce, ma anche un luogo dove incontriamo una serie di servizi che sono legati anche alla nostra salute, alla qualità della vita, e quindi, insomma, come si potrebbe definire, sempre di più anche un hub sociale. Noi abbiamo una campagna che si chiama Unicop Firenze molto più nel supermercato, perché pensiamo che oggi non basta soltanto offrire buoni prodotti a un buon prezzo, ma bisogna anche aiutare le persone a vivere meglio, insomma, a partire dalla salute, e quindi dalla possibilità di farsi degli esami e non aspettando tanto, perché, insomma, a volte le persone sono costrette a aspettare tanto per farsi un analisi.
Questo, ecco, perché impegno, appunto questa iniziativa intercetta tutta una serie di tematiche, da l'importanza della prevenzione, che è sempre meno accessibile da un punto di vista, no, di fascia economica che si allarga in una condizione di disagio, e quindi, come abbiamo raccontato anche nel report di Irios CGL, Ires CGL, CGL Toscana, diminuiscono le prestazioni, la possibilità di appunto farsi un percorso di prevenzione, c'è una rinuncia da questo punto di vista. Dall'altro lato, abbiamo aperto con Fabio Voller nella giornata mondiale per la lotta all'AIDS, dicendo quanto incide adesso una diagnosi tardiva in quella che è la possibilità di cura. Dunque, intercettare cittadini e cittadine mentre fanno altro, mentre vanno a fare la spesa, è quanto mai importante, perché si riesce, e farlo in maniera gratuita, insomma, è fondamentale nell'aumentare un'incidenza positiva in tutto questo.
Esattamente, Chiara. Considera questo, che ISPRO ci dà dei dati da quando noi facciamo questa attività con loro, che hanno recuperato 1000 donne che non facevano più prevenzione per il tumore al seno. L'hanno recuperata perché qui si facilita questo tipo di, oltre ad essere gratuito, uno non deve prendere mezza giornata di ferie, andare, viene a fare la spesa, si fa l'esame, e quindi si facilita ma devo dire da questo punto di vista ISPRO è una realtà molto importante, perché con queste unità mobili possono raggiungere non solo i grandi centri come in questo caso Empoli, ma possono andare anche a Tavarnelle, possono andare anche nelle periferie dove noi abbiamo dei piccoli punti di vendita e basta avere un pezzettino del parcheggio per fare questo. Quindi insomma, perché l'altro tema è appunto sono le comunità più periferiche che non hanno più servizi di nessun genere, quindi bisogna cercare di aiutarli in questa direzione. Noi stiamo facendo questo.
Un'ultima informazione, quanto si tratterrà l'unità mobile a Empoli?
Qui si trattiene una settimana, tutta la settimana sarà qui a disposizione delle persone che vengano a fare la spesa. ISPRO ha mandato a tutte le donne che rientrano nel range d'età una lettera per dire che c'è questa unità mobile, una lettera a casa, e possono venire a farsi gli esami. E quindi insomma penso che, come è successo da altre parti, che questa unità lavorerà tanto in questi giorni.
Grazie a Claudio Vanni per essere stato con noi, per queste informazioni. La prevenzione nel carrello arriva dunque per questa prima settimana di dicembre a Empoli. Grazie, buona giornata.
Grazie, buona giornata, grazie.
Minuti, siamo in chiusura di questa edizione di Newsline che tornerà in versione pomeridiana alle 18.45, aggiornamenti poi in tempo reale sui nostri canali cross mediali e nel notiziario delle 12.45 leggiamo un'ultima ora: al mondo del tennis è in lutto, è morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico giocatore italiano nella Hall of Fame e ancora oggi primatista mondiale di sempre per numero di partite giocate in Coppa Davis, incontri vinti in singolare e in doppio. Questa è l'ultima notizia che leggiamo, ci risentiamo alle 12.45 dalla redazione. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Stop, stop, stop. I went to your flat, you slammed the door, so I don't care.
trasmissione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.